Well, it all started with the Reagan revolution, when Reagan enters the White House in 1981.
Tutto è cominciato con la rivoluzione reaganiana. Quando Reagan entra alla Casa Bianca nel 1981, l'aliquota fiscale per i più ricchi negli Stati Uniti è del 70%, una delle più alte nel mondo. Nel 1986 quell'aliquota viene ridotta al 28%, che al tempo era la più bassa tra i paesi industrializzati. Da allora fino ad oggi nessuna amministrazione americana, nemmeno quelle democratiche, hanno sostanzialmente messo in dubbio l'impianto della rivoluzione fiscale voluta da Reagan. I democratici hanno alzato un pochino le tasse sui più ricchi, ma niente di realmente significativo. Per questo motivo oggi arriviamo a quello che abbiamo calcolato, prendendo in considerazione tutte le tasse che i cittadini degli Stati Uniti pagano sia a livello federale che statale, la maggior parte della popolazione, i redditi bassi, medi e medio-alti, pagano mediamente un'aliquota del 28% sul reddito, ad eccezione dei miliardari che nel 2018 hanno pagato il 23%, quindi meno del resto della popolazione.
Gabriel Zucman ha 34 anni, è francese, è uno degli economisti più in voga al momento. È nato a Parigi da genitori medici, ha fatto il dottorato con Piketty alla Paris School of Economics, ha pubblicato tutte le sue ricerche sulle disuguaglianze, l'evasione fiscale, l'elusione fiscale. A ottobre dell'anno scorso, insieme al collega Emmanuel Saez, ha pubblicato in inglese il libro Il trionfo dell'ingiustizia. Le tesi del libro lo hanno fatto diventare in poco tempo l'economista di riferimento della sinistra americana. Nel libro è spiegato appunto che nel 2018, per la prima volta dopo 100 anni, negli Stati Uniti i più ricchi hanno pagato meno tasse dei più poveri. Zucman e Saez hanno proposto una soluzione, una patrimoniale, una tassa sui patrimoni multimilionari, a partire da 50 milioni di dollari in su. Due candidati democratici alla presidenza, Bernie Sanders ed Elizabeth Warren, hanno fatto copia e incolla della proposta. Zucman è diventato l'economista di riferimento della sinistra radicale americana, ma non solo. Sanders e la Warren, alla fine, sono stati sconfitti dal più moderato Joe Biden, vincitore delle primarie democratiche. Le proposte di Zucman, però, non sono state dimenticate, anzi. Ora che la pandemia di Covid-19 ha flagellato l'economia mondiale, tutti sono alla ricerca di ricette per ripartire. La soluzione di far pagare la crisi ai più ricchi sta iniziando a fare proseliti non più solo tra gli attivisti di sinistra. Ci ha dato appuntamento alla sua vecchia scuola, la Paris School of Economics, nella zona in cui è cresciuto insieme alla famiglia. Dal 2013 vive a Berkeley, dove oggi insegna e fa ricerca. Lei è stato il consigliere economico di Bernie Sanders ed Elizabeth Warren. Entrambi hanno fatto della sua idea sulla patrimoniale la loro proposta economica principale. Perché ha scelto di fare da consulente a questi due politici?
È successo il contrario, sono i loro consulenti che sono venuti da noi, da me, dal mio collega Emmanuel Saez. Ad ogni modo c'è più richiesta di maggiore giustizia fiscale negli Stati Uniti, c'è richiesta di una tassazione più progressiva, di risolvere il problema delle disuguaglianze che continuano a crescere. Molti americani non ne possono più di vedere la ricchezza concentrata nelle mani di così pochi, per cui tutti i democratici al momento in corsa per le primarie hanno proposte fiscali molto più dure di quelle ad esempio delle elezioni del 2016, le ultime che ci sono state.
Why you see all the Democrats that are running today in the primary, they all have substantially more ambitious tax platforms than in 2016.
In effetti, Quest'anno il tema fiscale è stato centrale nella lotta dei democratici per la presidenza, ma le proposte sono molto diverse tra loro. I candidati più moderati, Joe Biden, Michael Bloomberg, Pete Buttigieg, hanno proposto di aumentare le tasse sui redditi alti e molto alti. I candidati più radicali, Bernie Sanders ed Elizabeth Warren, hanno proposto invece la patrimoniale. Ed è questa, secondo Zuckman, l'unica misura che può riequilibrare la situazione paradossale che si è venuta a creare tra super ricchi e il resto della popolazione americana. Per spiegare perché serve una patrimoniale, Zuckman fa un esempio con nome e cognome.
Quando sei molto ricco è facile possedere tanta ricchezza e allo stesso tempo dichiarare un reddito tassabile non molto alto. Uno degli esempi più eclatanti è Warren Buffett, è l'azionista principale di Berkshire Hathaway e lui ha deciso che la sua società non deve distribuire dividendi. Di conseguenza Buffett paga tasse solo quando vende qualcuna delle sue azioni. Parliamo di 10-15 milioni di dollari all'anno, quindi di reddito tassabile annuale. L'aliquota sul capital gain negli Stati Uniti è del 20%, per cui alla fine dell'anno lui paga circa 3 milioni di euro di tasse. Il suo patrimonio, però, la sua ricchezza totale, vale circa 60 miliardi di dollari. Il suo reale reddito economico, che dipende principalmente dal valore della sua società, è di 3-4 miliardi di dollari all'anno, che sono i soldi che guadagna con le azioni di Berkshire Hathaway ogni anno. Eppure, come abbiamo detto, paga circa 3 milioni di dollari all'anno di tasse con un'aliquota effettiva praticamente dello
0%.
Perché pensa che il trionfo dell'ingiustizia, come l'ha chiamato, ha contribuito alla crescita del nazionalismo negli ultimi anni sia negli Stati Uniti che in Europa?
Se la gente percepisce che globalizzazione vuol dire tasse più basse per i ricchi, non è sorprendente vedere poi reazioni protezioniste, xenofobiche, nazionaliste. D'altronde, questo non è effettivamente un processo sostenibile e l'unico esito può essere il tentativo di distruggere la globalizzazione da parte degli sconfitti, da parte di chi in questa situazione continua a perdere. Per questo motivo è importante spiegare a tutte le persone che sostengono la globalizzazione che invece è possibile conciliare globalizzazione e giustizia fiscale, globalizzazione e un sistema di tassazione realmente progressivo.
Quindi, secondo lei, il fatto che i milionari possano pagare pochissime tasse è la principale ingiustizia della globalizzazione?
This and the fact that multinational companies have seen their tax rates collapse.
Questo insieme al fatto che le multinazionali hanno visto crollare il loro carico fiscale. Più in generale il problema con il tipo di globalizzazione attuale è che i soggetti che beneficiano maggiormente della globalizzazione sono anche quelli che hanno visto calare il proprio carico fiscale, cioè che hanno dovuto pagare meno imposte, mi riferisco alle multinazionali e ai loro azionisti principali. Allo stesso tempo le tasse sono aumentate per le categorie che non hanno beneficiato molto della globalizzazione, quindi ad esempio le piccole imprese, i pensionati, i lavoratori con stipendi bassi. Questo è quello che noi definiamo ingiustizia fiscale. La cosa importante da ricordare però è che non c'è scritto da nessuna parte che la globalizzazione deve portare a questo, cioè a una riduzione delle imposte per i super ricchi e le multinazionali. È una scelta che spetta a noi. Possiamo tollerare la competizione fiscale, l'elusione fiscale, l'evasione fiscale, oppure possiamo tutti insieme fare delle altre scelte. Quello che spieghiamo in questo libro è come possiamo riscrivere le regole della globalizzazione per correggere queste ingiustizie fiscali, come possiamo far pagare tasse più alte alle multinazionali e ai super ricchi.
Ora che il coronavirus ha gettato il mondo in una nuova recessione, queste idee sono diventate più attraenti. In particolare la proposta di risolvere l'ingiustizia fiscale con una nuova imposta, la wealth tax.
La patrimoniale funzionerebbe così. Viene tassato il valore di mercato di tutti i beni di una persona al netto dei suoi debiti. Verrebbero dunque tassati tutti i beni non finanziari come case e terreni e tutti i beni finanziari come le azioni, le obbligazioni e le quote di fondi. C'è una lunga tradizione in questo senso in Europa. I Länder tedeschi avevano un'imposta patrimoniale nel XIX secolo. La Germania a livello federale ha avuto una patrimoniale fino agli anni 90. La Svizzera ha ancora oggi una patrimoniale che risale anche questa al XIX secolo. La La Danimarca e la Svezia in passato hanno applicato un'imposta patrimoniale, lo stesso vale per la Francia. Quindi c'è una tradizione storica. Non sempre ha funzionato perfettamente e bisogna imparare da questi errori. I paesi europei hanno avuto grosse difficoltà nel combattere l'evasione fiscale, lo spostamento di denaro nei paradisi fiscali. Questo oggi può essere evitato usando i dati fiscali che le autorità attualmente si scambiano. Ad esempio le banche svizzere e altre banche forniscono adesso alle varie autorità fiscali dei paesi europei i dati sui loro clienti. Il secondo punto è quello della competizione fiscale, cioè delle persone molto ricche che spostano la residenza in un paese a bassa tassazione per evitare di pagare la patrimoniale. Questo fenomeno si può scoraggiare tassando chi espatria, cioè imponendogli di pagare comunque la patrimoniale nel suo paese d'origine almeno per qualche anno. Il terzo problema è che i vari paesi europei che hanno applicato la patrimoniale, secondo me, hanno deciso di tassare i patrimoni da cifre troppo basse, di solito a partire da 1 milione di euro, ma un livello di ricchezza del genere quasi sempre corrisponde a beni immobiliari, quindi la patrimoniale si traduceva in un'ulteriore tassa sulla casa. La nostra proposta, che si sta discutendo negli USA, parte da un patrimonio di almeno 30 milioni di dollari, quindi parte da un livello più alto che riguarda solo i super ricchi, e tutti sanno che questi super ricchi possono pagare un'ulteriore tassa. Insomma, da una parte si alza l'asticella, la soglia di esenzione, dall'altra parte si dice che chi deve pagarla non può usare le varie deduzioni ed esenzioni fiscali disponibili oggi e quindi deve pagare un'imposta sul suo intero patrimonio al valore di mercato corrente.
And so in exchange from increasing the exemption threshold, you can have higher rates and no exemptions or deductions for anything. So taxing all the wealth at its market value.
Con la patrimoniale, gli Stati Uniti incasserebbero molti soldi, centinaia di miliardi all'anno da usare per finanziare lo Stato sociale. Le proposte di Sanders e della Warren sono piuttosto simili tra di loro. Ad essere colpiti dalla nuova imposta sarebbero tutto sommato poche persone, ricchissime ma poche. Warren e Sanders hanno stimato che grazie alla patrimoniale, in 10 anni gli Stati Uniti avranno fra i 3 e i 4 trilioni di dollari in più da spendere per scuole, università e cure sanitarie gratuite per tutti. Le piace di più la proposta della Warren o quella di Sanders?
They are very similar.
Sono molto simili. Sanders prevede di tassare il patrimonio a partire da 32 milioni di dollari, la Warren a partire da 50 milioni. Entrambe le proposte sono innovative perché prevedono tasse alte del 6% oltre il miliardo di patrimonio per la Warren, dell'8% oltre i 10 miliardi per Sanders. Sono aliquote che non si sono mai viste nella storia in nessun paese del mondo, quindi essenzialmente le due proposte sono uguali.
Ci sono state critiche alla sua tesi di persone che dicono che il problema della patrimoniale è che i miliardari potrebbero semplicemente spostarsi dagli Stati Uniti e spostare i loro soldi in altri paesi. Quindi l'unico effetto reale alla fine sarebbe quello di portare via soldi dagli Stati Uniti.
If you are a US citizen and you move abroad, you are still liable for taxes in the US.
Questo non è vero, perché negli Stati Uniti, se sei cittadino americano esposti alla residenza all'estero, sei comunque tassabile dagli Stati Uniti fino a quando muori. L'unico modo per evitare di pagare la patrimoniale è di rinunciare alla cittadinanza americana. Sia nella proposta di Sanders che in quella di Warren è prevista un'imposta del 40% sulla rinuncia della cittadinanza. Vuol dire che se sei Jeff Bezos, hai un patrimonio di 100 miliardi di dollari e decidi di rinunciare alla cittadinanza americana, prima di andartene devi pagare 40 miliardi di dollari. La logica alla base di tutto questo è forte. Ti sei costruito un'enorme fortuna, sei stato bravo, ma l'hai potuto fare in parte anche grazie alle infrastrutture pagate dai contribuenti americani, ai lavoratori americani istruiti da insegnanti pagati dai contribuenti. Quindi se te ne vai, devi prima pagare le tasse sul patrimonio che hai accumulato. Questo limita molto il rischio di fuga. Qualcuno dice che è troppo estremo chiedere a un cittadino americano di pagare le tasse prima di rinunciare alla cittadinanza. Ma anche quello che stanno facendo in Italia, in Francia e negli altri paesi europei è molto estremo. Se sei italiano e ti trasferisci in Svizzera o in Belgio dal 1 gennaio dell'anno dopo, non devi più pagare tasse in Italia. Penso si dovrebbe trovare un compromesso in cui se sei italiano e trasferisci la residenza, ancora per qualche anno dovrai pagare le tasse in Italia per 5, 10, 15 anni, a seconda di quanti anni hai vissuto in Italia e hai beneficiato di tutti i beni pubblici, delle infrastrutture. Questa novità sarebbe molto importante perché renderebbe più progressiva la tassazione reale, non solo nei grandi paesi come gli Stati Uniti, ma anche in paesi più piccoli all'interno dell'Unione Europea.
It's possible not only for big countries like the US to have progressive wealth taxes, but even for smaller countries.
C'è un capitolo nel suo ultimo libro che si intitola La lezione del FACTA, dove lei spiega che quanto è successo tra gli Stati Uniti e la Svizzera è la chiave per cambiare le cose a livello globale. Perché lo pensa?
Quando ho iniziato i miei studi non c'era lo scambio di informazioni bancarie che c'è oggi tra paradisi fiscali e altri paesi. Era quindi molto facile, ad esempio, nascondere i propri titoli finanziari in Svizzera e così evadere le tasse in Italia. Ai tempi, quando qualcuno diceva che bisognava costringere la Svizzera a scambiare le informazioni bancarie con gli altri paesi, tutti gli esperti rispondevano che era una pura utopia, che non sarebbe mai successo, che non si poteva costringerla a farlo perché era libera di avere una sua legge sul segreto bancario. Ma nel 2010, con il FATCA, il Foreign Account Tax Compliance Act, gli Stati Uniti hanno chiesto alla Svizzera era di condividere i propri dati bancari e con la minaccia delle sanzioni economiche ce l'hanno fatta. L'inizio della cooperazione con gli Stati Uniti ha aperto la porta a un accordo globale, una nuova forma di coordinamento internazionale e adesso i dati bancari vengono scambiati automaticamente a livello mondiale. Non dico che con questo i problemi di evasione fiscale siano risolti, sarebbe ingenuo pensare che gli stessi banchieri che per decenni hanno aiutato i propri clienti a nascondere le loro ricchezze ora collaborino perfettamente con tutte le autorità fiscali del mondo, ma è indubbio che negli ultimi anni siano stati fatti grandi progressi. C'è un livello di cooperazione globale su questi temi che solo 10 anni fa era ritenuto impossibile da realizzare. La lezione quindi è chiara: con azioni unilaterali come quella fatta dagli Stati Uniti nel 2010 si può aprire la strada per accordi globali con cui combattere davvero l'evasione fiscale.
Le proposte di riforma di Zucman sono sostanzialmente due. Una è quella della patrimoniale sui ricchi. L'altra, su cui ha lavorato nei suoi primi anni da ricercatore, riguarda le multinazionali e il problema dell'elusione fiscale. Le grandi società internazionali oggi possono facilmente spostare i profitti nei paradisi fiscali, senza contravvenire alla legge. Zucman ha calcolato che così il 40% dei profitti delle multinazionali è registrato nei paradisi fiscali. È la competizione fiscale tra stati, che si verifica anche all'interno dell'Unione Europea, con il risultato che moltissime società hanno la propria base fiscale in Lussemburgo, Irlanda, Malta e versano le tasse derivanti da fatturati incassati altrove. Da anni politici ed esperti, l'Unione Europea, l'OCSE, discutono di come trovare una soluzione comune senza grandi successi. Quello che sostiene Zucman è che per risolvere il problema qualcuno deve iniziare in autonomia.
What we are saying is something that's quite simple.
Quello che sosteniamo è abbastanza semplice. Attualmente alcune multinazionali hanno un deficit fiscale. Significa che pagano meno imposte rispetto a quelle che dovrebbero pagare se noi, diciamo, i loro profitti venissero tassati al 25% in ogni paese in cui operano. Quello che sosteniamo è che ogni paese può scegliere di incassare questo deficit fiscale, cioè di agire come esattore di ultima istanza. Per esempio, prendiamo Google, una delle più grandi società al mondo. Un paio di anni fa Google ha registrato 20 miliardi di dollari di fatturato alle Bermuda, dove l'imposta societaria è dello 0%. Qui c'è dunque un deficit fiscale. La Svizzera o l'Italia o qualsiasi altra nazione potrebbero dire: cara Google, visto che, facciamo il caso, il 10% delle tue vendite avvengono nel nostro paese, noi ci prendiamo il 10% del tuo deficit fiscale a livello globale. Quindi se Google ha un deficit fiscale di 10 miliardi di euro, quel paese dirà a Google di pagare 1 miliardo di euro alla loro agenzia delle entrate. Questa cosa può essere fatta unilateralmente da qualsiasi paese, senza bisogno di un accordo internazionale. Ed è una cosa che può essere fatta facilmente oggi, perché le autorità fiscali di ogni nazione possono calcolare il deficit fiscale di ogni multinazionale. Oggi hanno a disposizione tutti i dati divisi paese per paese. Questo può cambiare radicalmente la globalizzazione per come la conosciamo. Se un paese come l'Italia inizia a farlo, gli altri la seguiranno perché diranno: guarda, ci sono dei soldi sul tavolo e possiamo prenderli anche noi se iniziamo a raccogliere questo deficit fiscale dalle multinazionali. A quel punto le multinazionali non avrebbero più alcun incentivo a registrare i loro profitti nei vari paradisi fiscali, perché le tasse bassissime che pagano nelle Bermuda sarebbero compensate da quelle riscosse dall'Italia, dalla Svizzera o dalla Germania. E così anche i paradisi fiscali non avrebbero più alcun incentivo ad offrire tassazioni bassissime alle multinazionali.
And then multinationals won't have any incentive to book earnings in tax havens because, you know, low tax rates in Bermuda will be offset by higher taxes in Italy, in Germany, in France.
Il risultato sarebbe la fine della corsa al ribasso, della gara a chi offre maggiori sconti fiscali e l'inizio invece di una gara al rialzo. E dunque, invece di competere sul dumping fiscale, che è un genere di competizione molto nocivo per la maggioranza degli stati, i vari paesi dovrebbero competere per attirare le multinazionali offrendo loro le migliori infrastrutture, i lavoratori più produttivi, le migliori università. Questa sarebbe una globalizzazione diversa che porterebbe vantaggi alla classe media, ai lavoratori e riconcilierebbe le persone con la globalizzazione.
You know, providing the best infrastructure by having the most productive workforce and so the best universities. And so that's a different form of globalization that would benefit the working class, the middle class, that can reconcile people with globalization. You say that
many policymakers... Molti politici dicono che questa è fantasia pura, inapplicabile. Lei però sostiene che questo avviene già.
Correct, at the local level. So when you look at... states in the US like California, like New Jersey.
Corretto, succede già a livello locale. Succede in alcuni stati degli Stati Uniti come la California, New Jersey, in alcune province del Canada, in alcune municipalità tedesche. Ognuno di loro ha la sua imposta societaria. Quello che fanno è usare delle formule per calcolare quanti profitti di una certa società devono essere tassati in quella giurisdizione. Ad esempio, se la California calcola che Coca-Cola ha fatto il 10% del suo fatturato nazionale in California, Coca-Cola deve pagare il 10% dei suoi profitti nazionali in California. Quello che dice diciamo è che si può estendere questa logica a livello internazionale usando le stesse formule già collaudate da questi enti locali negli anni. Sappiamo che funziona tutto relativamente bene, quindi nessuno ci vieta di fare lo stesso a livello globale.
Apportionment formulas in the local context and we know it works relatively well, so nothing prevents countries to do the same.
Do you see anyone willing to start? Vede qualche paese pronto a iniziare?
At that stage, no, but I think it can change pretty fast. I think that one of the lessons from history is things, you know, change.
In questo momento no, ma può cambiare tutto molto velocemente. Se pensiamo agli Stati Uniti prima di Reagan, avevano uno dei sistemi di tassazione più progressivi al mondo. In 5 anni sono diventati l'opposto. Lo stesso è successo nel 1913, al contrario, quando in America fu introdotta una tassa patrimoniale progressiva. Un anno prima tutti dicevano che era impossibile, che era incostituzionale. L'anno dopo la Costituzione fu cambiata. Nel 1917 il carico fiscale per i più ricchi fu addirittura aumentato di nuovo al 67%. Praticamente in 5 anni si passò da non tassare proprio la ricchezza accumulata al tassarla a livelli da record mondiale. Le cose cambiano e continueranno a cambiare.
Things happen and things will continue to happen.
Tell me.